Ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Che ragione avevano i Bradshaw di parlare di morte alla sua festa? Un giovane uomo si era ucciso e loro ne parlavano alla sua festa. I Bradshaw parlavano di morte. Si era ucciso? Ma come? Sempre il suo corpo reagiva così quando veniva informata all'improvviso di una disgrazia. Il suo vestito si incendiava, il suo corpo bruciava. Si era buttato da una finestra. Su, in alto, era balzato il suolo. L'avevano trapassato, spingendo, dilaniando le punte arrugginite della recinzione. Là giaceva, con un tum-tum nel cervello e poi una soffocante nerezza. Così lo vedeva. Ma perché l'aveva fatto? E i Bradshaw ne parlavano alla sua festa. Loro continuavano a vivere. Doveva tornare di là, le stanze erano ancora gremite, continuava ad arrivare gente. Loro, per tutto il giorno, aveva pensato a Burton, a Peter, a Sally. Sarebbero invecchiati. Una cosa c'era che importava. Una cosa avviluppata di chiacchiere, sfigurata, oscurata anche nella sua vita, lasciata cadere ogni giorno tra corruzione, menzogne, chiacchiere. Questa cosa lui l'aveva preservata. La morte era una sfida. La morte era un tentativo di comunicare, perché le persone avvertono l'impossibilità di raggiungere il centro che misticamente sfugge loro. L'intimità si sgretola, l'estasi svanisce, si resta soli. C'era un abbraccio nella morte, ma quel giovane uomo che si era ucciso si era buttato stringendo a sé il suo tesoro? Morire ora sarebbe il colmo della felicità, si era detta lei una volta scendendo in abito bianco. O c'erano i poeti e i pensatori. Poniamo che egli avesse avuto tale passione e fosse andato da Sir William Bradshaw, un grande medico. Eppure per lei oscuramente malvagio, senza sesso o libidine, assai compito con le donne, ma capace di indescrivibili oltraggi, di violentarti l'anima, ecco cosa. Se quel giovane uomo era andato da lui, e Sir William l'aveva impressionato, così con il suo potere, non poteva essersi detto, e lei lo sentiva ora, la vita è resa intollerabile, rendono la vita intollerabile uomini come quello. Ecco allora, lei l'aveva sperimentato proprio quella mattina, il terrore, la paralizzante incapacità. I genitori la mettono nelle nostre mani questa vita, perché si è vissuta fino alla fine, percorsa con serenità. C'era, nelle profondità del suo cuore, una paura terribile. Perfino ora. Molto spesso, se Richard non fosse stato lì a leggere il Times, così da potersi rannicchiare come un uccellino e a poco rianimarsi, riattizzare quella gioia incommensurabile, sfregando fiammifero con fiammifero, una cosa con l'altra. Lei sarebbe morta. Si era salvata. Ma quel giovane uomo si era ucciso. In qualche modo era suo quel disastro, sua. Quella disgrazia era suo, il castigo di veder sprofondare e sparire ora un uomo, ora una donna in quelle tenebre fitte, e lei costretta a restare lì in abito da sera. Aveva tramato, aveva rubacchiato, non era mai del tutto encomiabile, aveva voluto il successo. Lady Bexborough e il resto, e un tempo aveva passeggiato sulla terrazza a Burton. Strano, incredibile. Non era mai stata tanto felice. Nulla era lento abbastanza, nulla durava troppo a lungo. Nessun piacere poteva eguagliare, pensò, raddrizzando le sedie e riponendo un libro nello scaffale, quell'aver chiuso con i trionfi della giovinezza, essersi perduta nel farsi della vita per trovarla con un fremito di gioia al sorgere del sole, al calare del giorno. Molte volte era andata a Burton, mentre tutti gli altri stavano conversando, a guardare il cielo, o l'aveva visto tra le spalle degli ospiti durante la cena, visto a Londra quando non riusciva a dormire. Andò alla finestra. C'era, per quanto sciocca fosse l'idea, qualcosa di lei in quel cielo di campagna, quel cielo sopra Westminster. Aprì le tende, guardò. Ma che sorpresa! Nella stanza di fronte la vecchia signora la guardava dritto negli occhi. Stava andando a letto. E il cielo? Sarà un cielo solenne, si era detta, sarà un cielo scuro che distoglie la guancia in bellezza. Invece, eccolo, cinereo, solcato di gran carriera da immense nuvole che a poco si assottigliavano. Era nuovo per lei. Doveva essersi levato il vento. Stava andando a letto nella stanza di fronte. Era affascinante osservarla mentre si aggirava quella vecchia signora. Attraversava la stanza e veniva alla finestra. Chissà se la vedeva. Era affascinante, con la gente che continuava a ridere e strepitare in salotto, osservare quella vecchia donna che quieta quieta se ne andava a letto da sola. Ora tirava le tende. L'orologio cominciò a battere l'ora. Il giovane uomo si era ucciso, ma lei non lo compiangeva. Con l'orologio che batteva l'ora, uno, due, tre, non lo compiangeva con tutto questo che continuava. Ecco, la vecchia signora aveva spento la luce. Tutta la casa era buia adesso, e tutto questo continuava, ripeté, e le parole le salirono alle labbra. Più non temere la vampa del sole. Doveva tornare da loro. Ma che notte straordinaria! Si sentì in qualche modo assai simile a lui, il giovane uomo che si era ucciso. Si sentì lieta che l'avesse fatto, che l'avesse buttata via la vita mentre loro continuavano a vivere. L'orologio batteva. I cerchi di piombo si dissolsero nell'aria. Ma doveva rientrare, doveva riunirsi agli altri, doveva trovare Sally e Peter. E lasciò la piccola stanza. «Ma dov'è Clarissa?» disse Peter. Era seduto sul divano con Sally. Dopo tanti anni davvero non riusciva a chiamarla Lady Rossiter. «Dov'è andata quella donna?» disse. «Dov'è Clarissa?» Sally supponeva, e del resto anche Peter, che ci fossero persone importanti, uomini politici che loro non conoscevano se non per averli visti sui giornali, con cui Clarissa doveva mostrarsi gentile, conversare. Doveva essere con loro. Ciò nonostante, Richard Dalloway non era nel governo. Che non avesse avuto quel gran successo, pensò Sally. Lei non leggeva quasi mai i giornali. Qualche volta ne facevano il nome, ma in fondo lei conduceva una vita molto isolata, nella giungla, avrebbe detto Clarissa, tra grandi mercanti, grandi industriali, uomini che tutto sommato facevano cose. Anche lei ne aveva fatte. «Ho cinque figli», gli disse. Dio, Dio, quant'era cambiata! La morbidezza della maternità e anche l'egocentrismo. L'ultima volta che si erano visti, ricordò Peter, era stato tra i cavolfiori al chiaro di luna. Le foglie come ruvido bronzo, aveva detto lei con la sua vena letteraria. E aveva colto una rosa. L'aveva fatto camminare su e giù per tutta quell'orribile serata, dopo la scena vicino alla fontana, e lui doveva prendere il treno di mezzanotte. Sa il cielo quanto aveva pianto. Era il suo antico vizio aprire un coltellino, pensava Sally. Aprire e chiudere un coltellino quando era emozionato. Erano stati molto, molto intimi, lei e Peter Walsh, quando lui era innamorato di Clarissa e c'era stata quella scena mostruosa, ridicola, a pranzo, per via di Richard Dalloway. Lei l'aveva chiamato Wickham. Clarissa si era inalberata e in effetti da allora non si erano più viste lei e Clarissa, non più di cinque o sei volte negli ultimi 10 anni. E Peter Walsh era partito per l'India e le era giunta voce che aveva fatto un matrimonio infelice e non sapeva se avesse figli, né poteva chiederglielo, perché era cambiato, era piuttosto sciupato, ma più gentile le parve e provava per lui un affetto sincero, perché era legato alla sua giovinezza e tuttora conservava un libretto di Emily Bronte che l'aveva dato lui. E voleva scrivere, no? A quei tempi voleva scrivere. «Hai scritto?» gli chiese, distendendo la mano, una mano salda e ben fatta, sul ginocchio, in un modo che lui ricordava. «Non una parola!» rispose Peter Walsh, e lei si mise a ridere. Era ancora attraente, ancora un personaggio, Sally Seaton. Ma chi era quel Rossiter? Aveva due cameli all'occhiello il giorno del matrimonio, di lui Peter non sapeva altro. «Hanno schiere di domestici e miglia di serre», gli aveva scritto Clarissa, o qualcosa di simile. Sally confermò con una risata. «Sì, ho una rendita di 10.000 sterline l'anno. Se all'ordo, al netto delle tasse, non se lo ricordava, perché suo marito, che devi conoscere, disse, che ti piacerà, disse, provvedeva a tutto». E pensare che un tempo Sally non aveva il becco di un quattrino, aveva impegnato l'anello del suo bisnonno, dono di Maria Antonietta, giusto? Per venire a Burton. «Oh, sì!» ricordò Sally. «Ce l'aveva ancora, un anello con rubino regalato da Maria Antonietta al suo bisnonno. Viveva in grandi ristrettezze a quei tempi, e andare a Burton comportava sempre qualche tremendo sacrificio. Ma andare a Burton aveva significato moltissimo per lei». Probabile che l'avesse mantenuta sana di mente, tanto era infelice in casa sua. «Ma tutto ciò apparteneva al passato, adesso era finito», disse. E il signor Perry era morto, e la signorina Perry era ancora viva. «Mai aveva avuto un simile shock nella sua vita», disse Peter. «Era assolutamente convinto che fosse morta». «E il matrimonio?» domandò Sally. «Aveva funzionato?» «E quella giovane donna, molto bella, molto sicura di sé... Era Elizabeth laggiù, vicino alla tenda, con un abito di un rosa acceso. Somigliava a un pioppo, somigliava a un fiume, a un giacinto», stava pensando Willie Titcomb. «Oh, quanto era meglio stare in campagna e fare quel che le piaceva! Udiva guaire il suo povero cane, Elizabeth ne era certa». «Non somigliava per nulla a Clarissa», disse Peter Walsh. «Oh, Clarissa!» disse Sally. Ciò che Sally sentiva era semplicemente questo. Doveva moltissimo a Clarissa. Erano state amiche, non semplici conoscenti, amiche. E ancora oggi vedeva Clarissa tutta in bianco che si aggirava per la casa con le mani piene di fiori. Le piante di tabacco la facevano tuttora pensare a Burton. Ma Peter riusciva a seguirla? Le mancava qualcosa. Che cosa le mancava? Aveva fascino, un fascino straordinario, ma francamente... E lei sentiva che Peter era un vecchio amico, un amico vero. Che importa l'assenza, che importa la distanza? Spesso aveva pensato di scrivergli, ma stracciava il foglio, eppure era certa che lui capisse. Perché le persone capiscono senza bisogno di parole, come ci si rende conto di invecchiare, e lei era vecchia... Proprio quel pomeriggio era andata a trovare suo figlio a Eton, dove c'era un'epidemia di orecchioni. Francamente, come aveva potuto farlo, Clarissa, sposare Richard Holloway, uno sportivo, uno a cui interessavano soltanto i cani? Letteralmente, quando entrava in una stanza, aveva odore di scuderia. E poi, tutto questo? Agitò una mano. Hugh Whitebread era lui che passava col suo panciotto bianco, ottuso, grasso, cieco, con un'aria di superiorità che esprimeva soltanto presunzione e agio. «Noi non ci riconoscerà», disse Sally. «Così quello era Hugh, l'impareggiabile Hugh. E cosa fa?» domandò a Peter. «Lucidava gli stivali del re o contava le bottiglie a Windsor», le rispose. Peter serbava dunque la sua lingua tagliente, ma ora Sally doveva essere sincera, disse Peter. «Quel bacio di Hugh, sulle labbra», gli giurò, «una sera nel fumoir. Lei, furiosa, era andata dritta da Clarissa. Hugh non faceva quel tipo di cose», aveva detto Clarissa, «l'impareggiabile Hugh». I calzini di Hugh erano senza dubbio i più belli che lei avesse mai visto, e quell'abito da sera, perfetto. E lui aveva figli? Tutti qui hanno 6 figli a Eton, disse Peter, tranne lui. Lui, grazie al cielo, non ne aveva. Niente figli, niente figlie, niente moglie. Beh, a quanto pare non gliene importava, disse Sally. Pareva più giovane, pensò, di tutti loro. Ma era stata una stupidaggine per molti versi, disse Peter, sposarsi a quel modo. Era un'oca perfetta, disse. Ma, disse, ci siamo divertiti un sacco. Ma com'era possibile? Sally si stupì. Cosa intendeva dire? E che stranezza conoscerlo e tuttavia non sapere nulla di ciò che gli era accaduto. Lo diceva per orgoglio? Più che probabile, perché in fin dei conti doveva essere seccante per lui, anche se era un uomo bizzarro, una sorta di spiritello, un uomo veramente fuori del comune. E doveva sentirsi solo alla sua età, eh? Senza una casa, senza un posto dove andare. Ma doveva stare da loro per settimane e settimane. Certo, ci sarebbe andato. Gli sarebbe piaciuto stare da loro. E fu così che venne fuori. In tutti quegli anni i Dalloway non c'erano mai andati. Li avevano invitati moltissime volte. Clarissa, perché era Clarissa naturalmente, non voleva andarci. Perché, disse Sally, sotto sotto, Clarissa era una snob. Bisognava ammetterlo, una snob. Ed era ciò che le divideva, ne era convinta. Clarissa pensava che si fosse sposata al di sotto della sua condizione, suo marito essendo. E lei ne era orgogliosa, figlio di un minatore. Da bambino le tremò la voce, trasportava grossi sacchi. E avrebbe continuato così, Peter lo sentiva, per ore. Il figlio del minatore. La gente pensava che si fosse sposata al di sotto della sua condizione, i suoi 5 figli. E cos'altro? Piante, ortensie, lillà, rarissimi ibischi mai cresciuti a nord del canale di Suez. Invece lei, con l'aiuto di un solo giardiniere in un sobborgo di Manchester, ne aveva intere aiuole, proprio così, intere aiuole. A tutto ciò Clarissa si era sottratta. Poco materna com'era. Era una snob? Sì, per molti versi. Dove si era cacciata? Si stava facendo tardi. Eppure, disse Sally, quando ho saputo che Clarissa dava una festa, ho sentito che non potevo non venire. Dovevo rivederla. E sto a Victoria Street, praticamente la porta accanto. Così mi sono presentata senza invito. Ma, bisbigliò, dimmi, ti prego, chi è quella? Era la signora Ilberry che cercava la porta, perché si stava facendo davvero tardi, e mormorò, col passare delle ore, via via che la gente se ne andava, si trovavano vecchi amici, angoli e cantucci tranquilli e i panorami più belli. Lo sapevano, chiese loro, di essere circondati da un giardino incantato? Luci e alberi e meravigliosi laghi luccicanti e il cielo. Solo qualche lampioncino alla veneziana, aveva detto Clarissa Dalloway, nel giardino dietro la casa. Ma Clarissa era una maga, era un parco. Lei non ne conosceva i nomi, ma sapeva che erano amici, amici senza nome, canzoni senza parole, sempre le più belle. Ma c'erano così tante porte, luoghi così inaspettati, che non riusciva a orizzontarsi. «La vecchia signora Ilberry», disse Peter. Ma quella chi era? Quella signora, che era rimasta tutta la sera in piedi vicino alla tenda senza parlare. Aveva già visto quella faccia, l'associava a Burton. Non era lei che tagliava a pezzi i corsetti e sottovesti al grande tavolo davanti alla finestra? Non si chiamava Davidson? Quella è Ellie Anderson, disse Sally. Clarissa era terribilmente dura con lei, era una cugina molto povera. Clarissa era dura con la gente. «Sì, parecchio», disse Peter. «Eppure», disse Sally, con quella sua emotività, in uno di quegli slanci per i quali Peter le aveva voluto bene, e che tuttavia ora paventava un po' perché poteva diventare troppo espansiva, «com'era generosa coi suoi amici, Clarissa! Ed era una qualità così rara!» E certe volte la sera o il giorno di Natale, quando faceva il catalogo delle proprie fortune, metteva al primo posto l'amicizia con lei. Erano giovani, ecco. Clarissa aveva un cuore puro, ecco. Peter l'avrebbe giudicata sentimentale, lo era, perché era arrivata a pensare che l'unica cosa che vale la pena di dire è ciò che si sente. L'intelligenza era una sciocchezza, bisogna dire soltanto ciò che si sente. «Ma io non lo so», disse Peter Walsh, «ciò che sento». «Povero Peter», pensò Sally. «Perché Clarissa non veniva a parlare con loro? Lui non desiderava altro, lei lo sapeva. Per tutto il tempo aveva pensato a Clarissa, giocherellando con il suo coltellino».
Good times for a change.
Non era stata facile la sua vita, disse Peter. I suoi rapporti con Clarissa non erano stati facili. Gli aveva rovinato la vita, disse. Erano stati così intimi, lui e Sally Seaton. Era assurdo non dirlo. Non ci si innamora due volte, disse. Cosa poteva rispondere? Meglio comunque aver amato. Ma l'avrebbe giudicata sentimentale. Era sempre stato così caustico. Doveva andare da loro, a Manchester. «È tutto molto vero», disse lui. «Tutto molto vero. Sarebbe stato felicissimo di andare da loro, non appena avesse sistemato alcune faccende a Londra. E Clarissa aveva sempre tenuto molto più a lui che a Richard. Su questo Sally non aveva dubbi». «No, no, no», disse Peter. «Sally non avrebbe dovuto dirlo, si era spinta troppo in là. Quel bravo uomo... Eccolo laggiù che pontificava, era sempre lo stesso, il caro vecchio Richard. «Con chi stava parlando?» chiese Sally, quel signore dall'aria assai distinta. «Vivendo nella giungla, aveva un'insaziabile curiosità di sapere chi fossero le persone. Ma Peter non lo conosceva. E comunque non gli piaceva, disse, forse un ministro. Fra tutti Richard gli sembrava il migliore, disse, il più disinteressato». «Ma cosa ha fatto?» domandò Sally. «Opere pubbliche, probabilmente. Ed erano felici insieme?» domandò Sally. Lei era molto felice. Perché, ammise, non sapeva nulla di loro. Le sue erano pure supposizioni, come spesso succede. Perché cosa si sa realmente delle persone? Anche di quelle con cui viviamo ogni giorno?» domandò. «Non siamo tutti prigionieri?» Aveva letto uno splendido dramma su un uomo che scriveva sui muri della sua cella e si era resa conto che la vita era esattamente quello, scrivere sui muri, disperando dei rapporti umani. Le persone sono così difficili. Spesso andava in giardino e traeva dai fiori una pace che né gli uomini né le donne riuscivano a darle. «Ma no, lui non amava i cavoli, preferiva gli esseri umani», disse Peter. «Certo, i giovani sono belli», disse Sally, guardando Elizabeth che attraversava la stanza. «Molto diversa da Clarissa alla stessa età. Lui se n'era fatto un'idea? Stava sempre zitta. Non molto, non ancora», ammise Peter. «Somigliava a un giglio», disse Sally, «un giglio sull'orlo di uno stagno». Ma Peter su una cosa dissentiva. Non era vero che non sapevano nulla. «Sappiamo tutto», disse. «O almeno, lui sapeva». «Ma quei due», bisbigliò Sally, «quei due che venivano verso di loro. E tra poco avrebbe dovuto davvero andarsene se Clarissa non si sbrigava. Quel tipo distinto che poco prima parlava con Richard e la moglie piuttosto ordinaria. Cosa si poteva sapere di due persone come quelle?» «Che sono due dannati impostori», disse Peter, dando loro un'occhiata distratta e facendo ridere Sally. Ma Sir William si fermò sulla porta a guardare un quadro. Ne scrutò l'angolo alla ricerca del nome dell'incisore. Anche la moglie guardava. Era così interessato all'arte, Sir William Bradshaw. «Da giovani», disse Peter, «si è troppo agitati per conoscere la gente. Adesso che erano vecchi... 53 anni, per essere precisi. Sally ne aveva 55. Nel corpo, disse, ma il suo cuore era quello di una ragazza di 20 anni. Adesso che erano maturi, disse Peter, si poteva osservare, capire, senza perdere la capacità di sentire. «Sì, questo è vero», disse Sally. «Si accorgeva di sentire sempre più intensamente, più ardentemente, ogni anno che passava. sempre più intensamente, disse lui. Purtroppo, forse, ma bisognava rallegrarsene sempre di più per quella che era la sua esperienza. C'era qualcuno in India. Gli sarebbe piaciuto parlarne con Sally. Gli sarebbe piaciuto che Sally la conoscesse. Era sposata, disse. Aveva due bimbi piccoli. Dovevano andare tutti a Manchester, disse Sally. Doveva prometterglielo prima di andare via. Guarda Elizabeth, disse lui. Non sente neppure la metà di ciò che sentiamo noi, non ancora. Ma, replicò Sally, osservando Elizabeth che si avvicinava al padre, si vede che sono molto uniti. Lo capiva dal modo in cui Elizabeth andava da suo padre, perché il padre l'aveva guardata mentre stava conversando coi Bradshaw e si era detto: chi è quella bella ragazza? Ed un tratto si era reso conto che era la sua Elizabeth e non l'aveva riconosciuta. Era così bella nell'abito rosa. Elizabeth aveva sentito che la guardava mentre lei conversava con Willie Titcombe. Così era andata da lui e stavano lì insieme. Ora che la festa stava per finire, a guardare la gente che se ne andava, le stanze che via via si svuotavano, le cose sparpagliate sul pavimento. Se ne stava andando anche Ellie Anderson, quasi per ultima, sebbene nessuno le avesse rivolto la parola. Ma voleva vedere tutto per raccontare a Edith. E Richard ed Elizabeth erano piuttosto lieti che la festa fosse agli sgoccioli. Ma Richard era orgoglioso di sua figlia. E sebbene non avesse intenzione di dirglielo, non poté esimersi dal farlo. L'aveva guardata, disse, e si era chiesto chi è quella bella ragazza. Ed era sua figlia. Ciò la rese felice. Ma il suo povero cane guaiva. Richard è migliorato, hai ragione, disse Sally. Andrò a parlargli, a dargli la buonanotte. Che importanza ha il cervello, disse Lady Rossiter alzandosi, paragonato al cuore. Ti raggiungo, disse Peter, ma rimase seduto ancora un istante. Cos'è questo terrore? Cos'è quest'estasi? Pensò tra sé. Cos'è che mi riempie di straordinaria emozione? È Clarissa, disse, perché lei era lì.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So, for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Thank you.